Si profilerebbe una tregua almeno sul Mar Nero, ma con molte incognite le condizioni poste dalla Russia che rendono improbabile un avvio rapido dello stop alle armi, mentre l'amministrazione americana le prese col caso della chat sugli attacchi nello Yemen, nella quale è stato inserito erroneamente un giornalista, e il presidente americano Donald Trump che dice: concordo con quello che alcuni esponenti dell'amministrazione hanno scritto là, gli europei sono degli scrocconi. L'altro fronte, quello medio orientale, vede da una parte l'ipotesi di piani di invasione di Gaza da parte di Israele rivelati dal Financial Times, dall'altra manifestazioni nella striscia di gruppi di palestinesi contro Hamas. In Italia si discute nell'ordine del caso Santanchè, con il partito che dice che si dovrebbe dimettere se rinviata a giudizio, della proposta di legge di Franceschini che vuole che tutti i figli abbiano solo il cognome della madre, poco o comunque molto meno delle tre vittime sul lavoro di ieri in tre luoghi diversi del paese. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Andiamo Spezia, andiamo, è mercoledì, open to meraviglia, vai!
Mattino di Simone Spezia.
Ciao Simone, stamattina facci il solito pippone senza contraddittorio. Ciao.
Sì, ok. Tra l'altro, a proposito di Open to Meraviglia, qualcuno ricordava giustamente ieri che Dario Franceschini, che ieri ha proposto quest'idea di dare ai figli solo il cognome della madre. Autore anche di una serie di progetti straordinari, il portale Veri Bello, per chi se lo ricorda, un progetto fallimentare nel quale dovevano, se non vado errato, confluire tutte informazioni e cose varie sul patrimonio culturale italiano. Anche quell'altro meraviglioso progetto sotto Covid, It's Art, quello che doveva essere la Netflix della cultura italiana. Un altro progetto andato benissimo.
Il tempo delle finzioni e delle cialtronate è finito.
Però, diciamo, ricordiamo con maggior dolore per le nostre tasche e per i conti pubblici il bonus facciate. Grande tema di dibattito, giustamente il Messaggero è tra i pochi che riece a relegare questa discussione nelle pagine di cultura e spettacoli, e raccoglie tra gli altri, si apre un dibattito enorme, no? Chiara Saraceno, la sociologa della famiglia, nota sociologa della famiglia, che dice: bisognerebbe fare come in Spagna, mettere cognome di padre e madre. Poi bisognerà stabilire l'ordine, perché anche là, no? Roberto Bizzocchi, storico e autore di un libro che si intitola I cognomi degli italiani, una storia lunga mille anni, il pezzo lo firma Riccardo De Palo, il quale, quando viene interpellato dal povero De Palo, la prima risposta che dà è questa: si parla di Trump, del riarmo tedesco, di Ventotene, ma non mi sembrava che i cognomi fossero al centro del dibattito. E poi dice: vabbè, giusto tendere alla parità dei sessi, ma senza creare altri disagi, qualsiasi cosa voglia dire. Ci siamo dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Vorrei partire, prima di andare sui grandi temi, in quella comfort zone, se mi consentite di chiamarla così, cioè in quella zona di comfort che è il nostro paese. E la zona di comfort di oggi per me è nelle parole di Matteo Ricci, candidato del Partito Democratico nelle Marche, attualmente europarlamentare. Ce le racconta Gianluca De Rosa sul Foglio. E sono delle parole che hanno a che fare con il termovalorizzatore. E la zona di comfort è questa. Matteo Ricci, che si era schierato nettamente a favore del termovalorizzatore a Roma, voluto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dato che la giunta di centrodestra delle Marche ha presentato un piano per i rifiuti che prevede la realizzazione di un termovalorizzatore, e lo ha presentato pochi giorni fa, è nettamente schierato contro il termovalorizzatore. Perché dice, ma no, nelle Marche 1,5 milioni di abitanti, facciamo già tanta differenziata, non serve. Serve sempre agli altri, non serve mai a noi quando dobbiamo prendere i voti, eh? Quindi è confortante, no? Il paese è sempre questo. Non vi preoccupate. State tranquilli, cambia il mondo. C'è Donald Trump, mette i dazi, ci chiama scrocconi, si rompe si allenta, no? Il patto che ci ha sempre legati agli Stati Uniti per molti versi. Oggi c'è un'intervista al ministro delle politiche agricole, no, della sovranità alimentare si chiama adesso, mi pare, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, sulla Stampa, pagina 5, realizzata da Federico Capurso, Francesco Lollobrigida, che dice questa frase, o meglio, il titolo è questo: a rischio l'alleanza con gli Stati Uniti può trattare solamente l'Europa. E questo a rischio l'alleanza con gli Stati Uniti, nella bocca di un uomo importante di Fratelli d'Italia, mi pare piuttosto rilevante in questa fase. Quindi cambia tutto, cambia il mondo, ma noi rimaniamo nella nostra zona di comfort, tranquilli e sereni, dove si dice no al termovalorizzatore quando tocca la nostra area e il nostro territorio, e diciamo sì quando tocca agli altri. Tranquilli. Poi, fosse questo impianto devastante, i termovalorizzatori moderni lo sappiamo e l'abbiamo raccontato mille volte come sono. Dunque, Pippone senza contraddittorio finito, caro ascoltatore. Sono le 6:36 minuti e 2 secondi. È mercoledì 26 marzo. C'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero e la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Se gli WhatsApp ripartono, è che li vedo un po' fermi dalle 4:53 di questa mattina. Vediamo se riusciamo a sistemarli. Voi mandate.
Buongiorno
intanto,
a tutti.
Voi mandate intanto, poi si vede. Dunque, da dove iniziare se non dalla situazione internazionale? Così è, amiche e amici miei, è il 1127 giorno della guerra in Ucraina e c'è un primo passo verso la tregua con un accordo di massima, così dicono gli Stati Uniti, sul cessate il fuoco nel Mar Nero e lo stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche in Russia e Ucraina, con il via libera al monitoraggio delle intese da parte di paesi terzi. Quali siano questi paesi terzi esattamente non si sa. Tutto emerge da due note parallele diffuse dalla Casa Bianca dopo i colloqui avuti a Riyadh con le delegazioni di Mosca e Kiev. Quattro di questi sono identici, solo uno diverge nelle due versioni. Allora, cosa succede? Qual è lo snodo e la differenza tra il comunicato dei colloqui con Kiev e il comunicato dei colloqui con Mosca? Che in quello dei colloqui con Mosca si legge: Gli Stati Uniti contribuiranno a ripristinare l'accesso, e sono le richieste di Mosca evidentemente, a ripristinare l'accesso della Russia al mercato mondiale per le esportazioni di prodotti agricoli e fertilizzanti, ridurre i costi delle assicurazioni marittime e migliorare l'accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per tali transazioni. In sostanza, la Russia vuole essere reinserita nel sistema di pagamenti SWIFT, che era stata una delle prime sanzioni che ricordate, che se ricorderete, o meglio, sì, tra le prime sanzioni che era stata, che aveva colpito la Russia. A queste condizioni sarebbe un accordo molto vantaggioso per Mosca, evidentemente, anche perché comprenderebbe, come abbiamo già raccontato, lo stop agli attacchi all'infrastruttura energetica. Ora, visto che gli attacchi ucraini si sono concentrati prevalentemente sulle infrastrutture energetiche russe, chi ne beneficerebbe sarebbero sostanzialmente entrambi i paesi. Non c'è scritto uno stop agli attacchi alle infrastrutture civili, attenzione, e quindi in tutta teoria una tregua di questo tipo potrebbe consentire a Mosca di continuare a bombardare, però vedremo. Detto ciò, l'Ucraina con buona volontà dichiara che l'accordo sul Mar Nero e le infrastrutture può entrare in vigore da subito, mentre appunto il Cremlino dice che l'intesa entrerà in vigore solamente dopo che ci saranno quelle concessioni che Mosca ha richiesto. Sul piano internazionale fa discutere anche ovviamente quella chat della quale già vi abbiamo parlato ieri, quella nella quale vengono delineati i piani di attacco contro gli Houthi nello Yemen, ed è una chat nella quale Mike Waltz, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, aveva inserito per errore il direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg, nella giornata di ieri il Pentagono, meglio il segretario alla difesa americano, che sarebbe un po' come il nostro ministro della difesa, Pete Hegseth, interpellato mentre scendeva da un aereo, a una giornalista ha risposto parlando malissimo di quest'altro giornalista e dicendo che è uno che diffonde balle, bugie, eccetera, eccetera. E poi però non solo la Casa Bianca ha ammesso, ma lo stesso Mike Waltz nella notte ha detto: sì, ho fatto un errore, l'ho inserito io all'interno di questa chat. Ora, c'è un problema evidentemente di sicurezza, ossia che gli alti vertici americani, per discutere, soprattutto per discutere di queste cose, non dovrebbero usare degli strumenti di quel tipo, per quanto il sistema Signal sia un sistema criptato che promette una grande sicurezza e una grande privacy, primo punto, e quindi potrebbero aver banalmente violato delle leggi americane. Il secondo punto è la conservazione di documenti di questo tipo. Documenti di questo tipo vanno conservati, e vanno conservati sempre secondo la legge americana. Ma Waltz, che aveva creato la chat, aveva inserito la cancellazione dei messaggi dopo 4 o 6 settimane. Sono due punti che andranno analizzati più nel dettaglio, ma quel che conta poi alla fine sono anche le dichiarazioni politiche. Infatti qualcuno sospetta che il giornalista sia stato inserito quasi volutamente all'interno di questa chat per fargli conoscere che cosa pensano veramente, cosa pensa veramente l'amministrazione americana. Non si discosta molto da quello che dice in pubblico, in particolare sugli europei, che vengono definiti sostanzialmente degli scrocconi, sulla base del fatto che gli attacchi agli Houthi servono a difendere il traffico marittimo che passa da Suez, e il canale di Suez è utilizzato prevalentemente dai paesi europei o comunque da paesi dell'area. E ieri Donald Trump ha sostanzialmente confermato, parlando con gli ambasciatori, ha detto: sì, sono d'accordo, gli europei sono degli scrocconi, anche se non incolpo loro, incolpo l'amministrazione Biden. L'altro fronte estero è quello di Gaza, dove almeno 23 palestinesi, tra cui 7 bambini, sono stati uccisi, secondo fonte sempre Hamas, negli attacchi israeliani e nei bombardamenti che hanno colpito il sud e il centro della striscia di Gaza. Secondo il Financial Times, l'esercito israeliano ha messo a punto piani per riconquistare la striscia, sconfiggere Hamas. Si tratterebbe di un'occupazione a lungo termine. Dall'altra parte si sono registrati nelle scorse ore delle manifestazioni contro Hamas, l'ultima con decine di residenti di Khan Yunis che hanno sfilato in corteo gridando appunto fuori Hamas. L'Italia comprende quello che abbiamo detto, un dibattito sui cognomi. Comprende la vicenda di Daniela Santanchè. Oggi si sarebbe dovuta svolgere l'udienza preliminare per l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato sui contributi della Cassa Integrazione Covid ai dipendenti della sua società. udienza rinviata perché si è aggiunto un avvocato al collegio difensivo di Santanchè. E il partito con Fratelli d'Italia con Bignami, il partito dei Fratelli d'Italia con Bignami a Sky TG24 dice se è rinviata a giudizio deve lasciare.
Il ministro ha detto le cose chiare quando è venuto in aula di fronte alla legittima mozione di sfiducia delle opposizioni rispetto al ministro, cosa che tra l'altro anche per domani viene ribadita rispetto a Nordio. E noi riteniamo, come ha detto il ministro stesso, che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio, e lui e lei ha detto chiaramente che questo sarebbe oggetto di una profonda riflessione, si arriverebbe a una presa d'atto alla necessità di rilasciare l'incarico, non perché stia governando male il turismo, dove anzi abbiamo dei dati che sono assolutamente premianti. L'Italia ha superato anche la Francia in ordine all'attrattività del turismo, ma per garantire a lei la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile.
Così dunque Bignami, Santanchè.
Trovate giuste le dichiarazioni di Bignami, nel senso che io ho parlato chiaro in Parlamento, ho detto che se dovesse arrivare l'invio a giudizio, cosa che faccio gli scongiuri e che comunque non è né domani né fra 10 giorni, farò le mie valutazioni.
Così dunque Santanchè. Oh, tra l'altro, all'ombra di tutta la vicenda Prodi che continua, ci sono giornali che ancora hanno le aperture dedicate al fatto che Prodi ha tirato quella ciocca di capelli a Lavinia Orefici, la giornalista di Quarta Repubblica. In particolare oggi è Libero, c'è un clima per così dire intorno ai giornalisti in genere evidentemente non proprio piacevole, il caso Prodi e il caso Donzelli che se la prende con Giacomo Salvini, il giornalista del Fatto Quotidiano che ha scritto il libro sulle chat con dentro le chat di Fratelli d'Italia. Sentite Donzelli, ieri viene avvicinato da un gruppo di cronisti, tra questi c'è anche Giacomo Salvini.
Con onestà e sincero vi dico che finché c'è questo pezzo di merda non parlo più. No,
benissimo.
No. Con affetto.
Vabbè, me ne vado.
Poi capisco che per rispetto a lui allora non parlate con lui, ma io finché c'è questo
il quale poi se ne va. No, Giacomo Salvini dice vabbè, per far lavorare i colleghi mi allontano, perché se la situazione è questa e se un parlamentare mi tratta in questo modo me ne vado. Però insomma così è. In tutto ciò passa quasi sotto traccia il fatto che ieri ci sono stati 3 incidenti mortali gravi tra la notte del 24 marzo e il 25 marzo. A Orvieto, un operaio di 38 anni è morto investito da un mezzo pesante mentre stava lavorando sulla carreggiata nord dell'Autosole nei pressi di Orvieto, dove era residente. A Pordenone, un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro a Maniago. Stava operando su una macchina per stampaggio di ingranaggi industriali quando una scheggia lo ha colpito, lo ha trafitto alla schiena, uccidendolo all'istante. In provincia di Napoli, su un uomo, un dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti di 50 anni, è morto durante un turno di lavoro, sarebbe rimasto incastrato nel nastro trasportatore. Sono già 263 le morti bianche dall'inizio dell'anno. Il traffico.
24 mattino.
Da una parte Vance e Trump dicono che gli europei sono dei parassiti perché ne hanno approfittato e non vogliono spendere per le armi. Dall'altra parte abbiamo i loro migliori alleati, Conte e Salvini, che dicono No, guai armarsi, ma figurati, ma no, non spendiamo soldi sulle armi, eccetera. Ma che siano gli amici di Putin e quindi Vance e Trump sono amici di Putin e quindi sono amici tutti quanti?
Mi sembra un po' complessa, caro ascoltatore.
Simone, in Portogallo mettono il nome di padre e madre, però il primo nome che poi si tramanda è il nome della madre.
È una tradizione. Scusate, solo una piccola nota, qua ci vorrebbe, diciamo, se c'è qualche traduttore dall'inglese che ci può aiutare, può essere utile, perché io conosco la lingua ma non così approfonditamente da dare una traduzione esatta della parola freeloading. La parola freeloading, che molti giornali oggi traducono come parassiti per definire gli europei da parte dell'amministrazione americana, un'espressione confermata da Donald Trump, mi sembra che sia più riconducibile come traduzione a scrocconi, ok? Non cambia tantissimo a dire il vero, cioè nel senso che abbiamo il presidente degli Stati Uniti che definisce gli europei degli scrocconi, non dei parassiti, non siamo molto lontani. Però se c'è qualcuno che per mestiere, per esempio, si occupa di traduzioni e vuole aiutarci in questo caso, ci fa una cortesia. Sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Nelle scorse ore il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha deciso l'imputazione coatta per Marco Cappato, Felicetta Maltese, Chiara Lalli, indagati per aver aiutato Massimiliano, un uomo di 44 anni toscano, malato di sclerosi multipla, a raggiungere la Svizzera, dove poter morire avvalendosi della pratica del suicidio assistito nel 2022. La decisione del GIP di Firenze, Agnese Di Girolamo, la procura aveva chiesto l'archiviazione. Siamo con Chiara Lalli, bioeticista e membro dell'associazione Coscioni, imputata anche lei, appunto, come abbiamo detto. Buongiorno Lalli e bentornata.
Buongiorno a voi.
Bentornata ai nostri microfoni.
Grazie.
Dunque, l'imputazione coatta avviene perché Massimiliano non era attaccato alle macchine, in sostanza, capisco bene?
Sì, abbastanza è questo. Riguarda l'interpretazione di questo requisito, che è il trattamento di sostegno vitale, se in senso restrittivo o in senso non restrittivo, però sì, possiamo dire che la questione è se una persona, in questo caso Massimiliano, che non ha, o forse dovremmo sempre dire non ha ancora, perché ricordiamoci che il caso di Massimiliano è uno dei tanti casi di una persona che ha una malattia che peggiora nei mesi, anche nelle settimane, e che a un certo punto arrivi a aver bisogno di una macchina che ti aiuta a respirare. Però è legittimo che qualcuno non voglia arrivare a quel momento lì. Siccome possiamo rifiutare qualunque cura, qualunque trattamento, qualunque macchinario, io direi che è legittimo, che non è giusto legare un diritto così importante come quello di scegliere della nostra vita a un aggeggio, a un attrezzo, a qualcosa che è davvero irrilevante rispetto alle questioni importanti che sono quello che voglio io, quello che decido io, la mia condizione. Anche questo è importante da ricordare: ogni volta che parliamo di libertà, della possibilità di decidere, stiamo dicendo che ognuno di noi decide per la nostra, per la propria vita. Non c'è nessuna implicazione sulle altre condizioni, non c'è nessun obbligo per gli altri, no? Sì. Massimiliano l'aveva detto benissimo: ho un desiderio semplice, morire a casa mia. Ecco, la questione è se vogliamo permettere alle persone di avere questa possibilità, e ripeto, possibilità, nel momento in cui c'è una libertà nessuno è obbligato, nel momento in cui invece quella libertà è negata, beh, stiamo dicendo a Massimiliano, alle persone come lui, che dovete soffrire anche se non ne potete più, dovete continuare a vivere per non si sa bene quale dovere, no? Alla vita. Quindi il punto è proprio se siamo davvero liberi di scegliere, se dovremmo essere davvero liberi di scegliere oppure no.
Sì. E questo, diciamo, è il punto ideale. Poi sul punto giuridico, Lalli, là è successo perché, appunto, non essendo Massimiliano attaccato alle macchine, la giudice ha valutato che non valesse la sentenza della Corte Costituzionale, in sostanza, anche qua semplifico molto.
Sì, che non ci fosse, nonostante l'ampliamento della sentenza, adesso sarebbe un po' lungo e tecnico spiegare tutti i passaggi, però sì, nonostante la sentenza dello scorso giugno abbia allargato e specificato che dentro a quel significato, dentro a quella stramba espressione che è trattamento di sostegno vitale, possiamo considerare anche l'assistenza farmacologica, l'assistenza delle persone che si prendono cura di noi, perché ricordiamoci che stiamo parlando spesso di persone non più capaci di muoversi, quindi penso che sia facile capire che se io non posso neanche alzarmi per andare a bere un bicchiere d'acqua, ho bisogno, ecco, di assistenza vitale, no? Nel senso, sì, che ho bisogno di tutto e di persone che fanno per me e mi aiutano a fare tutto quello che io non posso più fare. Sì. Ecco, nonostante questo allargamento...
Cioè, sì. Scusi, che uno sia attaccato alla macchina oppure no? Cioè, nel senso che ci sia una macchina o non ci sia una macchina, se non c'è una macchina ci deve essere un essere umano che praticamente fa tutto per me.
Assolutamente, per questo prima dicevo è rilevante e non ha senso questa condizione necessaria, perché se siamo immobili abbiamo bisogno di tutto e possiamo chiamare quel bisogno come ci pare, però la questione è sostanziale, abbiamo bisogno di tutto per grattarci, per bere, per mangiare, per non morire in modi atroci, perché credo che possiamo immaginare tutti quello che può accadere se una persona immobile e incapace di badare a se stessa viene abbandonata nel senso non c'è nessuno che fa per noi quello che non possiamo più fare.
E di qui la scelta di Massimiliano e delle altre persone che vivono condizioni di questo genere. Le regioni stanno provando a muoversi, lo ha fatto la Toscana, che è la prima regione ad aver approvato la legge sul fine vita. L'Emilia Romagna ha adottato delle delibere per ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale. Le regioni ne discuteranno nella giornata di domani nella conferenza delle regioni. Il Veneto ha provato ad approvare una legge, ma appunto questi casi che sono di fatto regolano come si deve comportare la ASL escluderebbero casi come quello di Massimiliano, cioè bisogna arrivare al punto nel quale una persona è attaccata alle macchine.
Sì e no, perché con una interpretazione non restrittiva della sentenza 242 e poi della 135 si potrebbe in realtà chiarire che quel trattamento di sostegno vitale include e deve includere tutto quello che abbiamo già detto, quindi qualunque assistenza di qualunque tipo, perché se non ci fosse io morirei. Ecco, non so dirlo in modo più semplice di così, ma davvero la questione è se ci sembra sensato obbligare una persona contro la propria volontà a vivere come non vuole più vivere, perché poi penso che in una questione così dolorosa e angosciosa, perché stiamo parlando di malattie non curabili, di morte, però veramente qui la domanda è facile e anche la risposta dovrebbe essere facile nel senso del principio. Poi è chiaro che non è facile emotivamente, psicologicamente, a volte non è facile controllare che tutte le condizioni ci siano, non è facile neanche controllare, se ci pensiamo, e questo riguarda ogni consenso informato, se siamo davvero in grado di intendere di volere, no? Che è una condizione sempre, che deve essere sempre presente. Però ecco, quando dico che la domanda è facile, è vogliamo vogliamo in qualche modo da una parte obbedire a delle regole che riteniamo ingiuste, e dall'altra vogliamo obbligare delle persone a vivere quando non vogliono più vivere, perché la loro vita è diventata intollerabile. Non è un capriccio, ma una richiesta che dovrebbe essere legittima e che dovrebbe essere rispettata.
Ed è la grande domanda di fondo che attraversa tutto questo dibattito in un Parlamento che non è ancora riuscito ad agire. Grazie Chiara Lalli, bioeticista, membro dell'associazione Coscioni e imputata appunto evidentemente dopo questa decisione del GIP. Il GR, ci sentiamo subito dopo.